Stefano Milani al microfono, Marianna Lorusso e Ivana Marrone in regia, ben ritrovati anche oggi qui a Dell'Est, il nostro spazio della società civile, sempre su Radio Articolo 1 e sui 103 e 300 se ci state seguendo anche in modulazione di frequenza. Vi do subito i nostri contatti per seguirci: redazione @radioarticolo1.it, la mail 0640043376, il nostro numero di telefono, e poi anche a disposizione i nostri profili Facebook, Twitter, oppure scaricare gratuitamente la nostra app su smartphone e tablet. Oggi dell'Esse parliamo di antifascismo, un valore che dovrebbe essere nel DNA di ogni italiano, come recita la nostra Costituzione, ed invece i venti di destra degli ultimi mesi soffiano così forte che rischiano di spazzare via quei principi basilari della nostra democrazia. Domani è il 28 ottobre, una data che ci riporta indietro nel tempo di 95 anni, in una delle epoche più buie della nostra storia, quella marcia su Roma che molte forze neofasciste vorrebbero rievocare oggi nel 2017 senza colpo ferire. C'è voluto una presa di posizione ferma da parte del Viminale per smontare la malsana idea di Forza Nuova che voleva invadere le strade della capitale con nostalgici vessilli, bandiere conceltiche, mani tese e teste rasate. Ma c'è chi, come la compagine chiamata Rivolta Nazionale, che è nata da una costola di milizia, non ha desistito e domani, infischiandosene dei divieti, sarà addetto comunque in strada. Il clima è cupo nel nostro paese, anche rigurgiti di antisemitismo stanno riaffiorando pericolosamente dagli stadi alle città. Bisogna tenere alta la guardia. Oggi qualcuno tenta di riportare indietro l'orologio della storia per ricostruire un'Italia incivile, del razzismo, dello squadrismo, dice Lampi, che per domani chiama raccolta tutti coloro che vogliono riaffermare oggi più che mai il valore dell'antifascismo. Con questo spirito l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani promuove per domani una marcia di iniziative che realizzerà in tutta Italia assieme alle associazioni, ai partiti, ai movimenti democratici, ai sindacati. Decine le iniziative da Palermo a Milano, l'appuntamento centrale è sicuramente quello di Roma, all'aula Giulio Cesare in Campidoglio. Ci sarà una breve introduzione del presidente nazionale dell'ANPI Carlo Smuragli e poi saluti istituzionali. Interverrà anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, è stato invitato anche a portare un suo saluto il presidente della regione Nicola Zingaretti, e poi ci saranno un po' di interventi, quello storico sulla marcia su Roma della professoressa Giulia Albanese della Università di Padova, e poi anche il vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi, e poi l'intervento conclusivo della FIVL, cioè la Federazione Italiana Volontari della Libertà, con il professor Francesco Tessarolo. Al termine una delegazione si recherà alla Stele in ricordo di Giacomo Matteotti, Lungotevere Arnaldo da Brescia. Partecipano a questa iniziativa CGIL, CISL, ARCI e tante altre associazioni, anche partiti politici, ma le città coinvolte in questa giornata domani di militanza antifascista sono davvero tante. Il programma completo lo trovate su www.ampi.it. Noi oggi abbiamo scelto due città, due voci, e comincerei andando a Pisa, dove domani ci sarà uno doppio appuntamento, il pomeriggio con un presidio a piazza 20 settembre dalle ore 19 e la mattina con la commemorazione di Giampaolo Gamerra, vittima del nazifascismo. Ma ci facciamo spiegare meglio dal presidente dell'ANPI di Pisa, Bruno Possenti.
Giampaolo Gamerra era un ufficiale dell'esercito italiano, era un maggiore, fu chiamato, era di stanza a Riglione, una frazione periferica della città di Pisa, fu chiamato a portare aiuto, soccorso a una compagnia che sul porto di Livorno resisteva all'attacco dei tedeschi che volevano occupare il porto. Durante lo spostamento fu intercettato da una formazione tedesca, gli chiesero di deporre le armi, lui e i suoi commilitoni si opposero, ci fu una sparatoria, uno scontro, i tedeschi erano molto più forti, molto più armati, e nella sparatoria caddero Giampaolo Gamerra e i suoi 8 commilitoni. furono portati poi nei giorni successivi, i resti furono portati a Riglione e furono seppelliti nel cimitero di Riglione prima della fuga dei tedeschi verso il nord, mentre stavano arrivando gli alleati, fecero saltare le tombe in cui erano stati sepolti. Quindi fu un atto di disprezzo, di spregio. Davanti al cimitero di Riglione, Lampi alcuni anni fa eresse un monumento al ricordo del maggiore Gamerra e dei suoi commilitoni caduti. Fu uno dei primi atti di resistenza dei militari. Questo monumento fu oggetto di un atto di vandalismo e dopo mesi fu ritrovato in un fossato della zona, è stato recuperato, restaurato, rafforzato, lo abbiamo ricollocato sul basamento e il giorno 28, domani, ci sarà una cerimonia di reinaugurazione, in qualche modo una cerimonia di commemorazione del maggiore Gamerra e dei suoi commilitoni. Abbiamo scelto di farlo d'intesa con il comune di Pisa proprio in questa giornata, che è una data infausta nella storia degli italiani. Una giornata tragica fu la marcia su Roma, segna l'inizio del governo di Mussolini, che durerà fino al 25 luglio del 43. Si conclude con questa data il periodo dello squadrismo selvaggio, circa 3.000 morti, distruzioni, saccheggio di case del popolo. Mussolini si insedia al governo, inizia il ventennio del tribunale speciale, della soppressione della libertà, delle leggi razziali, delle guerre coloniali e poi della entrata in guerra del 10 giugno del 1940 col disastro che ne conseguirà. Ecco, la figura di Gamerra è una figura simbolica perché rappresenta uno dei primi momenti di risposta da parte dei militari alla occupazione tedesca e quindi uno dei primi atti di resistenza. Diciamo che adesso poi seguirono nei giorni successivi la divisione Acqua Cefalonia, ci fu poi la grande vicenda degli internati militari, quei 600.000 che rifiutarono di collaborare con i tedeschi o di diciamo aderire alla Repubblica Sociale di Sardegna. Di questi 600.000, oltre 50.000 morirono di stenti, di fame, di malattie. Ecco, la scelta di celebrare questa cerimonia proprio domani ha questo significato, cioè cercare di richiamare l'attenzione su quanto è infausta la data del 28 ottobre del 1922. Certamente non è una data da associare a una manifestazione, a una nuova marcia su Roma. È stata una grande provocazione, la risposta del ministro dell'interno e la risposta del capo della polizia è stato un fatto che noi abbiamo apprezzato, è stata una risposta alle sollecitazioni dell'ANPI nazionale a impedire lo svolgimento di questa manifestazione. Ci auguriamo che domani, se ci sarà un tentativo di fare ugualmente questa manifestazione, lo Stato faccia valere le sue ragioni e non accada come accade nel 22, quando il re Vittorio Emanuele III rifiutò di firmare le leggi, lo stato d'assedio e lasciò che Mussolini accedesse al governo del paese con le conseguenze che tutti conosciamo.
Io ti ringrazio, ricordiamo i nostri radioascoltatori, sono due gli appuntamenti, una alle 10.30, no? Proprio al cimitero di Riglione, come ci raccontavi, per la commemorazione, poi alle 16 ci sarà proprio il presidio antifascista, dalle 16 alle 19 a piazza 20 Settembre a Pisa.
Sì, davanti al municipio di Pisa. Parteciperanno con noi i sindacati confederali CGL, CISL, UIL, l'ARCI, l'ACLI, l'ANED, gli studenti medi di Pisa e gli studenti universitari delle associazioni Sinistra Per e Unione degli Universitari. Inoltre noi abbiamo promosso iniziative anche sul territorio, non solo sui territori della provincia, non solo nel capoluogo, avremo iniziative a Cascina, a Pontedera, nel comprensorio del Cuoio, in Alta Val di Cecina. Quindi sarà una giornata di mobilitazione, di stimolo alle popolazioni, ai cittadini a riflettere su cosa è stato il fascismo, su quanto sia infausta la data del 28 ottobre e quindi fare in modo che ci sia una diga, si erga una diga nei confronti di quest'onda nera che sta avanzando nel paese, come nel resto d'Europa.
E questo era Bruno Possenti, il presidente dell'ANPI di Pisa. E dalla Toscana andiamo nelle Marche, da Pisa a Macerata. Domani in tutta la provincia sono diverse anche qui le iniziative, i presidi che verranno declinati anche con momenti dedicati al ricordo e alla memoria, ovviamente, ma anche alla musica e alla cultura, in un momento in cui il clima del paese, dicevamo, è sempre più cupo, come ci racconta anche il presidente dell'ANPI Macerata, Lorenzo Marconi.
Direi che sì, è un brutto clima, è un clima che viene però anche rappresentato in maniera negativa sfruttando quelli che sono i problemi reali del paese, la difficoltà che molte persone hanno a riconoscersi nei partiti, nel partecipare in modo positivo. E quindi su questo le forze neofasciste in particolare, ma non solo loro, cercano di indirizzare questo scontento, alcuni elementi di effettivo disagio verso delle strade che sono assolutamente inaccettabili.
Ecco, Marconi, Macerata è stato teatro, no? Proprio domani ricorre a un anno, no? Da un terremoto il 28 e il 30 ottobre di un anno fa che in qualche modo ha ridisegnato purtroppo anche il territorio maceratese. So che la giornata appunto di domani sarà una giornata importante anche per quello.
Certo. Questo il terremoto ha sconvolto un intero territorio, non solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista della coesione sociale. Questo è un elemento per noi molto, molto importante, tant'è vero che come ANPI abbiamo cercato di sollecitare anche le istituzioni a che individuino degli strumenti per favorire una partecipazione, una discussione reale su quello che dovrà essere la ricostruzione. Una cosa che ancora sembra essere lontana.
Ancora lontana, ci sono tanti problemi, no? Soprattutto anche per le persone anziane. Io sono stato spesso nella vostra zona e mi sembra insomma che la situazione sia cambiata poco da qui a un anno.
Da un anno a questa parte è cambiata poco, ci sono persone ancora fuori dalle loro case senza una prospettiva temporale definita per il ritorno. Quindi una situazione delle zone montane e collinari che era già difficile di per sé e che si aggrava ulteriormente, con appunto le persone, soprattutto quelle anziane, che vivono in modo sempre più problematico questa situazione.
Tornando a domani, Marconi, ho visto che insomma su tutta la provincia e non solo, anche su tutta la regione Marche ci sono tanti tanti avvenimenti. A Camerino ho visto c'è un'assemblea generale dei soci, anche la festa del tesseramento, a Civitanove Marche, insomma tanti appuntamenti per la giornata di domani.
Sì, abbiamo cercato, pur di fronte alla situazione di cui abbiamo parlato, di mantenere viva l'attenzione sulle questioni di carattere generale. Questa del 28, questa di sabato, è come dire, una provocazione inammissibile. Come può essere venuto in mente a qualcuno di celebrare la marcia su Roma? E quindi non potevamo restare fermi, bisogna riaffermare che l'antifascismo è un elemento fondamentale della democrazia di questo paese, sono due cose inscindibili, e rispetto a questo è necessario che anche le istituzioni si assumano la responsabilità di creare una coscienza, una cultura collettiva che maturi sempre più questa convinzione. Democrazia e antifascismo è la base della possibilità di futuro per il nostro paese.
E ringraziamo davvero anche Lorenzo Marconi, presidente dell'ANPI Macerata. Abbiamo detto tantissimi le iniziative, www.ampi.it, per avere un po' il quadro completo, la mappatura nazionale. Oggi il presidente nazionale dell'ANPI, Smuraglia, Carlo Smuraglia, è stato intervistato dal quotidiano La Repubblica il 28 ottobre dell'ANPI per spiegare il fascismo. E gli ultra visitino i lager, questo è il titolo. L'intervista è iniziata proprio sui fatti dell'Olimpico, sui quello che è successo con i tifosi laziali e gli adesivi oltraggiosi ad Anna Franca. È quello che sta succedendo in questo momento in Italia, è quello che sta succedendo negli stadi, domanda Paolo Berizzi a Carlo Smuraglia. Ormai è sotto gli occhi di tutti, dice, il caso Anna Franca è solo l'ultimo esempio. Ricordo la sentenza di un tribunale, una curva dice alla curva rivale sporchi ebrei, per i giudici è solo uno scambio tra tifoserie e conseguente che poi gli ultra razzisti alzino il tiro, la società deve reagire. Poi ovviamente si parla anche della manifestazione, quella di domani, dove, come abbiamo detto, un gruppo neonazista, Rivolta Nazionale, annuncia che sarà in piazza. Forza Nuova invece ha rimandato la marcia al 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale, giornata delle forze armate. Risponde Smuraglia: su Rivolta Nazionale auspico provvedimenti immediati, così come per le altre formazioni nazionalsocialiste attive in Italia. Perché la magistratura non interviene? Perché manca una vera cultura antifascista, dice Smuraglia, nelle scuole, tra i cittadini, nelle istituzioni, sì, anche tra i magistrati. Ho chiesto al presidente della Scuola Superiore della Magistratura di inserire dei corsi anche sulle leggi contro il fascismo, lo farà, così magari evitiamo richieste di archiviazioni assurde come quelle di Milano e Venezia. Mi riferisco alla parata del 29 aprile al cimitero maggiore, alla spiaggia fascista di Chioggia. Comunque qualche segnale incoraggiante lo vedo, i sindaci ad esempio che fanno delibere per vietare che si concedano spazi pubblici per le manifestazioni fasciste. E il 28 ottobre, domanda sempre Berizzi, risposta alla provocazione, appunto l'ANPI organizza questo antifascismo in marcia. Che cosa farete? Lo spiega bene Smuraglia: trasformiamo il 28 ottobre in una giornata di informazione, spieghiamo che cos'è stata la marcia su Roma e il fascismo. L'evento centrale sarà, come abbiamo detto, in Campidoglio. Dobbiamo fermare l'avanzata dell'estrema destra e la nostra arma è una battaglia culturale massiccia, così il presidente nazionale dell'ANPI, Carlo Smuraglia, intervistato oggi da Repubblica, che ben sintetizza appunto quello che accadrà domani in molte piazze in Italia. www.ampi.it per sapere nel dettaglio i vari appuntamenti. Noi ci fermiamo qui per oggi. Prima di lasciarvi vi ricordo come sempre che se volete riascoltare la puntata di oggi, anche le precedenti di LS, andate sul nostro sito radioarticolo1.it, trovate lì tutti i nostri podcast. Vi ricordo anche i nostri contatti, redazione chiocciola radioarticolo1.it alla mail, 0640043376 il nostro numero di telefono, poi ovviamente anche l'app gratuita da scaricare su telefonini e smartphone. Io mi fermo qui per oggi, alle 12 in punto le notizie del giornale Radio Sociale, poi a seguire Le Radio, oggi puntata dedicata alla disabilità insieme a Roberta Lisi e ai suoi ospiti. Un saluto da Stefano Milani, un grazie a Marianna Lorusso e Ivana Marrone che hanno curato la regia del programma. LS torna lunedì, voi rimanete collegati su radioarticolo1.it.